Non so se avete visto quello che è successo questa settimana. Ho sofferto nel vedere una certa immagine. Siamo diventati la barzelletta del mondo. E mi riferisco alla Chiesa evangelica. Non so se avete visto la preghiera che hanno fatto dei 20 pastori per Trump. E ho voluto parlare di questa cosa, visto che noi oggi affronteremo il discorso della preghiera, perché quello che ho visto e sentito non credo abbia qualcosa di biblico. Semplicemente alcune parole che sono state pronunciate da questi pastori, o nello specifico uno, ma tutti gli altri 19 hanno approvato questo. In pratica ha incluso un sostegno specifico per il successo degli Stati Uniti nella guerra in corso contro l'Iran, estendendo la protezione anche alle truppe americane. Ora, io non sono nessuno rispetto a loro da un punto di vista umano. Chi ha pronunciato queste parole, Greg Laurie, ho guardato il suo profilo social, a 1.700.000 follower. La chiesa biblica di Fiemme, e qui il numero dovrei condividerlo con Michele, ha 240 follower. Quindi la mia parola non vale nulla rispetto a questi 20 che hanno questo, potrei dire privilegio, ma anche enorme responsabilità di fronte a Dio di avere una cassa di risonanza così mondiale. E credo che si sia trasformata una preghiera in un messaggio politico. Non è niente di biblico. E semplicemente vi leggo una presa di posizione di un'altra chiesa americana, che può essere la che rispecchia la mia, dove dice: prendiamo le distanze per la purezza del Vangelo. In queste ore immagini e cronache che arrivano dai luoghi di potere mostrano una fede evangelica intrecciata a logiche politiche, narrazioni di leader prescelti e scenari di guerra presentati come piani divini per il ritorno di Cristo. Come comunità evangelica sentiamo il dovere di dichiarare con fermezza che prendiamo nettamente le distanze da questa visione del cristianesimo. Dio non è un tassello della politica. Pensare di poter pilotare Gesù attraverso alleanze governative o strategie geopolitiche non è solo un errore, è un atto antibiblico. Presentare con Dio come se avesse bisogno di una regia umana per compiere i suoi piani, significa rendere Gesù piccolo. Lo riduce a un'idea senza potere decisionale, sottomessa alle scelte di uomini potenti, ma il nostro Dio è sovrano e il suo regno non dipende da alcuna poltrona terrena. La nostra responsabilità primaria è annunciare la grazia di Cristo a ogni persona senza distinzione. Non vogliamo perciò che il Vangelo diventi un club per pochi o una bandiera che divide i popoli. La Chiesa deve restare un'ambasciata di pace accessibile a chiunque, a prescindere dal pensiero politico. Gesù non ha vinto il mondo occupando le stanze di potere, ma svuotando se stesso alla croce. Per questo motivo vogliamo rimanere fuori da questo argomento e dice di focalizzarsi ovviamente sulla verità. Presumo che il tema di oggi potrebbe essere utile a questi 20 pastori che ritengo siano molto più preparati di me. Io non sono nessuno confronto a loro, ma dico già il testo che vedremo analizzato oggi avrebbe dovuto indirizzare questa preghiera non trasformare una preghiera in una cosa politica, in una cosa così di piazza. Gesù condannava i farisei a pregare in piazza per essere visti. E beh, loro hanno pregato sì in una stanza, ma dove tutto il mondo ha potuto vedere questa cosa. Ma il tema di oggi è torniamo a noi, insegnaci a pregare. Abbiamo bisogno di imparare a pregare perché, come abbiamo detto, la preghiera è un atto di comunicazione e di comunione con Dio. E abbiamo visto il riconoscimento della santità di Dio, l'accettazione del suo regno, della sua volontà, e abbiamo visto l'ultima volta anche che questa preghiera che il Padre nostro contiene ha anche una parte di richiesta dei nostri bisogni. E oggi toccheremo una parte che forse è poco popolare, perché riguarda una parte che ha a che fare con la confessione e il pentimento. Forse la verità è che spesso noi vorremmo tralasciare questo aspetto, perché non sono certo la parte più piacevole della preghiera. O sicuramente viene più spontaneo pregare per un bisogno e molto meno per quello che vedremo quest'oggi. Gesù ci ha dato il Padre nostro non come una recita da fare, come un copione da recitare, ma come uno schema da seguire. E ci dà, abbiamo visto, scomponendo ogni singola categoria, argomento di questa preghiera, e questa mattina arriviamo alla quinta richiesta che ha a che fare con il perdono, dove Gesù dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Anche qua siamo in presenza di una frase famosa. Ma che cosa intende realmente Gesù con queste poche parole? Potremmo dire che già questa quinta richiesta ha a che fare con due argomenti separati, perché la prima ha a che fare con il perdono che riceviamo noi da parte di Dio, e la seconda ha a che fare con il perdono che noi dobbiamo concedere agli altri. Entrambe sono importanti e necessarie ed entrambe svolgono un ruolo importante nella preghiera, nella nostra preghiera quotidiana. Perciò vediamo innanzitutto questa richiesta quando in questa prima parte rimette a noi i nostri debiti, ha a che fare con il perdono che Dio concede a noi. È interessante che Gesù descrive il peccato come un debito. Questa parola originariamente si riferiva a un debito monetario, e rimettere questo debito significa cancellare un debito. Quindi, quando chiediamo a Dio di perdonare i nostri debiti, gli stiamo dicendo di cancellare il debito che i nostri peccati accumulano davanti a Lui. In pratica, questa è la richiesta fondamentale del Vangelo, che è la richiesta di perdono a Dio per il nostro peccato, e sappiamo che questa è la base per avere la salvezza. Non possiamo avere la salvezza senza aver chiesto perdono per il nostro peccato. Non accettiamo Cristo nella nostra vita, non facciamo questi proclami che vanno ultimamente di moda: accetta Cristo perché Lui risolverà i tuoi problemi, ma credi che Cristo ha pagato per il tuo peccato. In pratica ci deve essere la consapevolezza da parte dell'uomo di essere moralmente e spiritualmente in debito di fronte a Dio. Il peccato produce una sorta di debito, e la cosa peggiore è che l'uomo non può pagare questo debito, se Dio stesso non avesse provveduto la somma necessaria attraverso il sacrificio di Cristo. E Gesù, quando muore sulla croce, dice: compiuto, è una parola greca che sta a indicare anche qua, da un punto di vista economico, che dice: il debito in sostanza è stato pagato per intero. Alla croce noi riceviamo, l'uomo può riceve il perdono per tutti i suoi peccati. In pratica il debito che io, te, tutti dovremmo pagare a Dio è stato pagato da Cristo. Ed in sostanza l'uomo dovrebbe avere l'atteggiamento del pubblicano descritto in Luca capitolo 18 versetto 13 quando dice: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Estingui questo debito semplicemente in questa maniera. Allora, e solo allora, Dio cancella il nostro peccato e riceviamo il perdono. E credo che molti di noi potrebbero dire: ok, io l'ho fatto, ho realizzato questo nel corso della vita, e quindi cosa mi sta dicendo Gesù qua? Perché ci dobbiamo assicurare di non perdere mai questo atteggiamento nei confronti di Dio. Anche come cristiani, quotidianamente dobbiamo predicare il Vangelo a noi stessi. Non perché abbiamo bisogno di essere salvati, ma perché quotidianamente noi pecchiamo. E non ricordarsi di questo comporta il rischio di pensare di sì aver ricevuto una grazia, ma poi di essere meritevoli di questa grazia, perché in un certo modo assumiamo una sorta di legalismo dove diciamo: beh, sai, io adesso ho cambiato vita, vado in chiesa, leggo la Bibbia, certe cose le ho sistemate nella mia vita. Ma il punto è, non è questo, perché questo potrebbe aumentare, e a volte come cristiani lo facciamo, il disprezzo o sentirci superiore nei confronti degli altri. Contro questo pericolo, in preghiera ogni giorno dovremmo, come detto, predicare il Vangelo a noi stessi, perché noi dovremmo confessare costantemente a Dio il peccato che, come dice la Bibbia, facilmente ancora ci avvolge. È vero, Dio ha estinto il peccato che ci condannava all'inferno, ma anche come cristiani continuiamo ad accumulare un peccato nei confronti di Dio. Martin Lutero dice che a volte cerchiamo di colpevolizzarci per i nostri peccati, come se pensassimo che più ci sentiamo male, più è probabile che Dio ci perdoni. E dobbiamo anche capire un po' queste frasi, o forse noi come ex cattolici, avendo vissuto il mondo cattolico dice: ok, tu contribuisci all'estinzione del tuo peccato attraverso degli atti, devi fare qualcosa. Ma il peccato è perdonato solo attraverso e sempre un atto di grazia da parte di Dio. Quindi è importante per noi confessare i nostri peccati davanti a Dio, e dico ogni giorno, per non dire ogni momento. Non perché abbiamo bisogno di essere salvati, perché la Bibbia dice che in Romani 8:1 non c'è dunque più nessuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Il peccato che commetto come cristiano non mi fa perdere la salvezza, però è un debito che io accumulo nei confronti di Dio. È vero che non c'è più nessuna condanna eterna, ma esiste una responsabilità con la quale io dovrò fare conto o i conti un giorno con il Signore Gesù. E pensate che ci sono peccati nella mia vita, come nella vita di ognuno di voi, che sono palesi a me stesso e altri che sono occulti. Davide dice, Salmo 19:2, chi conosce i suoi errori purificami da quelli che sono occulti. E pensate, se noi dovessimo perdere la salvezza, ogni peccato che commettiamo, la perderemo anche così, senza rendercene conto. Ma grazie a Dio la nostra salvezza non dipende dal fatto di riuscire a ricordare e confessare ogni singolo peccato, e grazie a Dio possiamo confidare nell'opera perfetta di Cristo. Ma allora perché confessare ancora i peccati ogni giorno? Se tutti i nostri peccati sono già stati perdonati per sempre, che senso ha questa preghiera? Potremmo dire, beh, siccome Dio ha perdonato i miei peccati passati, presenti, e perdonerà quelli futuri, non c'è più nessuna condanna, non ha senso questa preghiera? Beh, questo è un ragionamento che non è biblico. Prima Giovanni capitolo 1 versetto 9, Giovanni dice che se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. E se diciamo di non avere peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Qua sta facendo questa richiesta di confessione da parte di Giovanni non ha a che vedere con la salvezza, ha a che vedere con il cammino di un cristiano, e dice, beh, riconosciamo che come cristiani siamo dei peccatori, continuiamo a essere dei peccatori. E la realtà è che sebbene non siamo perduti, come detto, commettiamo peccati quotidiani e dobbiamo renderci conto che il peccato è una cosa grave. Perché il peccato non confessato crea una distanza con Dio. Il Salmo 66, 18 dice: se nel mio cuore avessi tramato il male, il Signore non mi avrebbe ascoltato. E se c'è peccato nella tua vita e non ti sei riconciliato con Dio attraverso il pentimento e la confessione, questo non ti rende perduto, ma crea una distanza, un muro, una mancanza di comunione con Dio. Potremmo usare un esempio pratico di che cosa significa, e penso che molti di noi, penso tutti noi uomini qua siamo sposati, e capita a volte di dire o fare delle cose sbagliate a casa nei confronti di nostra moglie. Succede? E nostra moglie in un certo modo magari non ha una reazione immediata e in un certo modo diventa taciturna e ci fa il muso. Il patto del matrimonio non viene annullato in quella stupidaggine che abbiamo fatto nei suoi confronti, ma la comunione non sarà ristabilita fino a che noi non chiariremo quella cosa, o no? Ci sarà sempre una distanza in questa relazione finché quella problematica non viene affrontata. Questo in qualche modo è simile a ciò che succede a un cristiano nel nostro rapporto con Dio quando pecchiamo. Il nostro peccato non ci rende non salvati, non annulla la fedeltà di Dio, non annulla l'opera di Cristo alla croce, siamo ancora suoi figli, ma proprio come il matrimonio, il nostro peccato crea una sorta di separazione con Lui. Non siamo in perfetta armonia. E quindi dobbiamo confessare il nostro peccato affinché la comunione venga ristabilita e non ci siano più barriere tra noi e Lui che ostacolino la comunione. Forse potremmo pensare, non mi ero reso così conto che confessare il peccato sia così importante. Però se noi ci focalizziamo su questa preghiera, il fatto che Gesù dedichi una parte di questo modello a questa problematica deve coinvolgere la nostra attenzione. Uno dei più grandi problemi che hanno non solo le persone nel mondo, ma anche noi come cristiani, è la banalizzazione del peccato. Dai, ho detto questa cosa, è una stupidaggine. Ma sì, dai, una bugia, cosa vuoi che sia? Banalizziamo il peccato e spesso consideriamo il peccato come qualcosa non così grave. Eppure per Dio lo è. Il peccato di ogni tipo è ribellione contro il re dell'universo. Stavo riflettendo prima, mentre Michele ci guidava nella preparazione al pane e al vino, se Cristo fosse venuto subito dopo che Adamo ed Eva avessero peccato, sarebbe morto su una croce semplicemente perché questi due nostri progenitori hanno mangiato un frutto. Sarebbe morto per una banalità, in fondo. Cosa vuoi che sia mangiare un frutto? Potremmo dire oggi, no? Noi. Beh, il peccato noi potremmo dire è uccidere, compiere del male evidente. Invece qualsiasi peccato, qualsiasi atto di ribellione è una cosa che è ricaduta su Cristo. Non possiamo banalizzare il peccato. E quando Adamo ed Eva hanno preso il frutto, hanno disubbidito intenzionalmente a Dio. Sapevano che Dio era il loro padre e re, sapevano che cosa aveva comandato a loro di fare, e hanno scelto intenzionalmente di ignorare e di fare qualcosa di diverso. E quindi non importa cosa sia il nostro peccato, è sempre un atto di ribellione. E questo vale per il nostro peccato. Il peccato non deve essere grande ai miei occhi o ai tuoi occhi, ma è importante il pensiero che Dio ha su questo. Il peccato è sempre un altro tradimento contro il cielo e Dio lo prende sul serio. E lo prende talmente sul serio che ha mandato suo figlio a morire sulla croce. E solo la morte di Cristo può pagare anche quello che noi anche a volte banalizziamo. Ecco quanto è grave il peccato. A volte ho sentito preghiere dire: e sai, a volte, Signore, io non sono quello che dovrei essere. Questa è banalizzazione del peccato. Intanto non siamo santi più spesso di quello che noi diciamo a volte. E la realtà non è che succede qualche incidente di percorso, non volevo farlo, la realtà è che siamo dei ribelli intenzionali, anche come credenti. Forse può sembrare una cosa da poco per me o per te, ma per Dio è moralmente grave e dovrebbe essere grave anche per noi. E il Signore qua ci insegna quanto sia grave il nostro peccato, facendoci dedicare del tempo di preghiera proprio a questo argomento. Riflettete, questa perdona il nostro debito, rimette a noi il nostro debito, dovrebbe farci riflettere sul nostro cammino o su quanto peccato c'è che ci tiene separati da Dio. Come abbiamo letto in prima Giovanni, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Senza confessione non ci può essere un ristabilimento o una purificazione di fronte a Dio. E abbiamo una promessa che il Signore è fedele e giusto. È fedele, perdonerà qualsiasi cosa, non a volte, anche ancora una volta ho sentito il Signore non può perdonare questo che ho fatto, è così tanto grave, ma dice, ma se c'è un reale pentimento, Egli è fedele e giusto, ha pagato alla croce qualsiasi forma di peccato e al tempo stesso non dobbiamo neanche banalizzare il perdono da dire ok, io chiedo al Signore perdona tutti i miei peccati, perché la vera confessione è la realizzazione del male che abbiamo fatto con l'intenzione che non si verifichi mai più. Quindi, se Cristo ha pagato per il tuo peccato, sì, noi abbiamo una salvezza che non possiamo perdere, ma quotidianamente nella nostra preghiera noi dovremmo chiedere o metterci o a confronto con il peccato delle nostre esistenze. E quindi dopo aver lodato Dio e pregato per l'opera del suo regno, per la sua volontà, per le nostre richieste quotidiane, le nostre preghiere dovrebbero contenere questo aspetto. Potremmo nelle nostre preghiere dire: cosa ho fatto che non avrei dovuto fare? Ci sono stati pensieri che non avrei dovuto nutrire nella mia mente? Perché spesso ci soffermiamo all'atto materiale di quello che ho fatto, ma pensate ai pensieri. Quante volte con il pensiero abbiamo peccato? Ho avuto atteggiamenti sbagliati? Orgoglio, preoccupazione, ansia, eccetera, eccetera. Ci sono persone che devo perdonare, poi vedremo. C'è qualcosa che avrei dovuto fare e non l'ho fatto? La preghiera è un atto nella quale è un momento nella quale di comunione con Dio, dove io dovrei analizzare la mia vita spirituale. E se fatta nel giusto modo, lo Spirito di Dio farà conoscere queste cose alle quali noi poi dovremo veramente o cogliere questa confessione e pentimento o in un certo modo continuare nella nostra ribellione. Spesso no, forse siamo preoccupati di dover fare delle preghiere lunghe, no? Invece, e pensate che se noi dovessimo soffermarci su valutare la nostra giornata dal punto di vista così profondo, quanto si estenderebbe la preghiera? E perché abbiamo bisogno non solo di valutare noi, ma di valutarci con la parola del Signore. E quindi forse la cosa più giusta da fare sarebbe una confessione continua e quindi stare sempre in preghiera, perché il peccato ci capita più volte nel corso della giornata di cadere. E questo riguarda l'aspetto di come Dio deve rimettere a noi i nostri peccati. Ma c'è anche questa seconda parte dove dice come noi abbiamo anche rimesso ai nostri debitori. È interessante che ancora una volta, anche nei nostri confronti, qualcuno in un certo modo compie dei peccati. E per avere un'immagine del perdono che noi dovremmo dare agli altri, non entreremo nello specifico. Gesù ha insegnato nella parabola, in Matteo 18, la parabola dei due debitori. Ricordate, c'era un debitore che doveva 10.000 talenti al suo padrone, una cifra impagabile, impossibile da rendere, un debito spropositato, ed è semplicemente stato estinto sulla grazia del suo padrone. E poi questo primo debitore incontra uno che gli doveva semplicemente dei 100 talenti, quindi una somma molto più abbordabile, e sappiamo che lui non gli concede questa grazia. Per quanto Gesù in questa parabola usi le stesse parole del primo debitore, in Matteo 18:26 dice: abbi pazienza con me e ti pagherò. Se nel primo caso non era possibile estinguere questo debito, forse lo poteva essere nel secondo caso, ma questo primo debitore ha voluto a tutti i costi buttarlo in prigione. Gesù ci insegna l'importanza di perdonare gli altri perché Dio ci ha perdonati. Se comprendiamo veramente che Dio ci ha perdonati e ha perdonato tutti i nostri debiti, allora un cristiano non può rifiutare di perdonare gli altri, perché deve concedere la stessa grazia che ha ricevuto dal Signore. E anzi, se ci rifiutiamo di perdonare, forse dimostriamo di non aver mai compreso la grazia di Dio. Perché se comprendiamo veramente come Dio ci ha perdonato gratuitamente, allora perdoneremo gli altri gratuitamente. E ciò che dobbiamo fare in questa preghiera modello, e dovremmo chiedere al Signore di scrutare i nostri cuori e mostrarci le persone che ci hanno offeso e chiedere a Lui l'aiuto per poterle perdonare. Vedete, il Signore ci ha perdonato. Guardate come il Signore dice come dobbiamo perdonare. Rimette a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, nella stessa maniera. La parola come è una parola chiave perché indica un paragone, è simile alla cosa che deve essere paragonata, perciò perdonaci come noi dobbiamo perdonare anche gli altri. Ed è significativo che in Matteo 18,33, quando il padrone riprende il primo debitore, dice: non dovevi anche tu avere pietà del tuo conservo come io ho avuto pietà di te? Stava dicendo che lo schiavo perdonato doveva mostrare al suo compagno la stessa misericordia che il suo padrone aveva mostrato con lui. Questo è ciò che insegna in Matteo 6. Nella preghiera dobbiamo essere pronti a perdonare chiunque ci abbia offeso, così come Dio ha perdonato noi. E Dio ci ha perdonato con grazia, e fratelli, non meritavamo nessuna grazia. Dio non ci ha perdonato perché eravamo buoni o perché siamo meglio di qualsiasi altro. Romani 5,8 dice che Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Quindi non abbiamo nessun merito. Questo dovrebbe mostrare a noi quanta grazia il Signore ci ha dato. E Dio ci ha perdonato gratuitamente, non ci ha fatto guadagnare il perdono compiendo qualcosa. Il perdono, oltremodo, per Dio, non è stato a basso prezzo. In 1 Corinzi capitolo 7, versetto 23, dice che siete stati riscattati a caro prezzo. Solo che non l'abbiamo tirati fuori noi questa pena. Non abbiamo contribuito in nessuna maniera. È costato l'inimmaginabile prezzo della morte del Figlio di Dio sulla croce. Per noi è gratuito. Non dobbiamo pagare nulla per ottenerlo e Dio ci perdona gratuitamente. E Dio ci ha perdonato anche profondamente. Qualsiasi sia stato il nostro peccato, Lui l'ha cancellato. Pensate, Davide, re Davide, è stato un adultero, un assassino, un bugiardo e Dio l'ha perdonato. Paolo era un bestemmiatore e un omicida e Dio l'ha perdonato. Pietro lo negò 3 volte e Dio l'ha perdonato. 1 Corinzi capitolo 6, Paolo fa un elenco di adulteri, omosessuali, ladri, ubriaconi, dice che tali eravate alcuni di voi, ma siete stati lavati. Il sangue di Cristo ci purifica da ogni peccato e dobbiamo trovare conforto in questo. E oltremodo, Dio ci perdona anche ripetutamente, come abbiamo letto in 1 Giovanni 1,9. Perciò, nei confronti degli altri, noi dovremmo avere lo stesso tipo di atteggiamento. E noi sappiamo che Pietro andò da Gesù, in Matteo capitolo 18, versetto 21, dice: allora Pietro si avvicinò e gli disse: Signore, quante volte perdonerò mio fratello se pecca contro di me? Fino a 7 volte. E Gesù a lui, non ti dico di fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7, che non sta a indicare 490 volte, ma in maniera illimitata. Quindi quando Gesù dice che siamo perdonati così come perdoniamo gli altri, significa che dobbiamo perdonare gli altri in questa maniera. Vale dire, anche quando loro non lo meritano, così come noi non meritiamo il perdono di Gesù, di Dio. Oppure non gliela facciamo pagare o guadagnare in qualche modo, proprio come anche noi non facciamo nulla per ottenere questo. E profondamente, non importa quanto grande sia il nostro dolore, tu perdoni comunque, proprio come Dio ha perdonato qualsiasi nostro peccato. E lo dovremmo fare sempre, così come Dio perdona sempre i peccati ripetutamente. Ed è particolarmente degno di nota, se avete aperto le Bibbie su Matteo capitolo 6, che Gesù, finita questa preghiera, al versetto 14, la approfondisce e la ribadisce ulteriormente. Perché dice, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi, ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Dobbiamo tenere a mente che qui sta parlando del perdono dei nostri peccati quotidiani, no, ancora una volta non è in gioco la nostra salvezza, ma in pratica sta dicendo che se tu nel tuo cuore non perdoni il prossimo, allora Dio non perdonerà i tuoi peccati quotidiani. Non sta dicendo che la tua salvezza è legata al perdono verso gli altri, sta dicendo che continuerà a esserci una mancanza di comunione con Lui. Se nel cuore c'è amarezza e mancanza di perdono verso qualcuno, bisogna rendersi conto che questo creerà una barriera tra noi e Dio. E non verrà rimossa finché non si perdoneranno gli altri. Questa è una cosa molto seria che il Signore Gesù sta dicendo qui. Dobbiamo prendere sul serio questo versetto della preghiera e riflettere sulle sue implicazioni, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È come se stesse dicendo, Signore Gesù, fermati e pensa alla serietà di questa richiesta. Stai chiedendo a Dio di perdonarti come tu perdoni il prossimo. E se non lo fai, in un certo modo stai chiedendo una maledizione contro te stesso. Quindi ha delle implicazioni importanti questo versetto. Parla molto sull'importanza del perdono e, come detto, il fatto è che questo è l'unica parte che Gesù, come abbiamo letto nei versetti 14 e 15, ribadisce ulteriormente. Perché è tornato ancora su questo argomento dopo aver completato il Padre nostro? Perché ovviamente è importante, e onestamente se Dio ci perdonasse come noi perdoniamo gli altri, allora saremmo nei guai. Perciò dobbiamo prendere sul serio questo aspetto e non banalizzare il peccato. Spesso banalizziamo il nostro di peccato, ma non banalizziamo quello degli altri. Vi è mai capitato qualcuno che vi ha detto qualche bugia? Interessante che io una volta avevo un collega che era un mentitore seriale. E quando una volta qualcuno gli ha raccontato, e lui diceva, ma dai, io lo faccio per ridere, così, eccetera, eccetera. Quando qualcuno però una volta gli ha raccontato delle bugie verso di lui, è rimasto offeso. Quando il peccato è nei nostri confronti, pensate, noi scopriamo quanto è insopportabile questa cosa. Lewis, uno scrittore cristiano, lo esprime bene. Essere cristiani significa perdonare l'imperdonabile negli altri perché Dio ha perdonato l'imperdonabile in te. Bellissima frase. Entrambe queste verità sono presenti in questa richiesta della preghiera del Padre nostro. Chiediamo a Dio di perdonare l'imperdonabile in noi. E chiediamo a Dio di aiutarci a perdonare l'imperdonabile negli altri. Quindi questa parte di modello del Signore Gesù, di questa preghiera, ci insegna ad avere un, un ulteriore ingrediente o argomento nelle nostre preghiere. Ci sono situazioni di mancanza di perdono verso gli altri? Sei pronto a Gesù, a perdonare come Gesù ha perdonato i tuoi peccati? Certo, dobbiamo dedicare molto tempo a chiedere al Signore sia di perdonare noi stessi, sia di aiutarci a perdonare gli altri. Certo, forse è più facile pregare per il pane o i bisogni e perdonare per il peccato nostro o degli altri nei nostri confronti è più complesso. È per questo che Paolo dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come ci conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso con sospiri ineffabili. Abbiamo iniziato con la preghiera di Trump, pubblica, politica, potremmo dire tante altre cose, e non ci riguarda. Il punto è, una preghiera così è secondo la volontà di Dio. Quest'oggi il Signore ci ha fatto focalizzare una preghiera intima, personale, privata, secondo la volontà di Dio. Non riguarda i nostri bisogni materiali, riguarda la nostra relazione con il Signore. E se questa relazione non funziona, non funzionerà neanche con gli altri. Che le nostre preghiere possano essere guidate da questo aspetto che oggi abbiamo toccato attraverso questa parte di verità. Preghiamo. Padre, la tua parola è veramente così profonda e per quanto possiamo dedicarci del tempo, esaminarla, ha sempre delle profondità ancora più grandi, delle implicazioni sempre più profonde. E Signore, queste poche parole che abbiamo conosciuto fin da piccoli perché recitate a memoria, veramente sono qualcosa di veramente profondo che dovrebbe fare riflettere ogni volta che noi apriamo bocca nei tuoi confronti e iniziamo a pregare. Che questa parte di verità possa entrare nella nostra vita spirituale, nella nostra preghiera, nella nostra relazione con te affinché, Signore, tu possa mostrarci il peccato nostro, il peccato degli altri nei nostri confronti affinché possiamo avere una piena comunione con te, una piena comunione con il prossimo. Signore, questo è un aspetto molto difficile perché ci sono molti ostacoli soprattutto nei confronti del perdono del prossimo, il nostro orgoglio, la nostra sete di giustizia, che vuole altre cose e abbiamo disperato bisogno che tu ci insegni a pregare come si conviene. Aiutaci con la tua verità e Signore che possiamo essere guidati da te in questo aspetto per godere i benefici che una preghiera del genere può portare nelle nostre vite alla lode e gloria del tuo nome. Amen.